Condono, 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 e vado ma non so perché.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
I really can't stay.
Baby, it's cold outside.
I've got to go away.
Baby, it's cold outside.
The evening has been
hoping that you drop in.
So very nice.
I'll hold your hands there just like
a baby, it's cold outside. Non è tanto freddo fuori oggi,
non ancora,
quindi forse non è il momento. Ma potremmo farlo, siamo autorizzati.
Siamo autorizzati, ma ti dirò di più, Deborah. Sai che i comuni potrebbero anche anticipare, se vogliono, questa data del 15 ottobre.
Eh beh, se è freddo.
In ogni caso, da oggi, nella zona E, che è una delle sei zone climatiche in cui è diviso il nostro paese, si possono accendere i termosifoni, senza esagerare. Perché guarda che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità,
guarda, non me lo dire perché sono un po' preoccupata.
Senti, già freddo prima ancora che te lo dica.
Che venga applicato questo limite nel mio condominio, speriamo di no.
La temperatura ideale in casa dovrebbe essere 18 gradi e si potrebbe mettere anche 16 gradi in camera da letto.
Per fortuna che vengo in redazione, guarda, ma ti ricordi al tempo della pandemia che stavamo chiusi? Certo che se ci fossero state queste temperature avrebbero abbattuto tutti i microbi possibili, però è un po' troppo freddo secondo me.
Comunque, senza esagerare neanche con i tempi, perché il limite massimo di funzionamento del riscaldamento è 14 ore al giorno. Poi in realtà sono un po' meno nella zona cosiddetta D, 12 ore, poi 8 ore e così via. Invece nella zona F, Belluno, Cuneo e Trento ad esempio, lì non c'è nessun limite orario. Ovviamente le zone climatiche sono divise secondo la rigidità del clima.
Vabbè. Allora, qua il paese è ancora molto spaccato perché ci sono delle aree dove le temperature sono piuttosto alte. Qua da noi credo che arrivi un po' di pioggia nei prossimi giorni, ma la temperatura sarà ancora mite, forse potremmo procrastinare l'accensione, quindi a beneficio delle bollette, quindi delle spese condominiali per chi ha per esempio il centralizzato. Come me, tu invece hai l'autonomo, se non mi ricordo male.
Io sono un termoautonomo, sì, sono un termoautonomo, quindi in realtà sono già, come dire, guardato con sospetto dalle direttive europee che non gradiscono noi termoautonomi.
E invece io gradisco molto di essere centralizzata, perché la temperatura quando è molto freddo fuori, si entra in casa, c'è quel teporino veramente gradevolissimo che mi piace tanto. Comunque, diteci se il riscaldamento si sta accendendo anche a casa vostra. Quale temperatura tenete al massimo in casa? Condividete con noi le vostre prassi, le vostre abitudini, mandandoci un messaggio vocale in questo caso al 349-238-6666. Ce lo potete inviare attraverso WhatsApp, perché invece utilizzeremo il numero verde per parlare di altri argomenti e per raccogliere le vostre domande su altri temi.
Ad esempio, parleremo della Festivalori, il Festival della Finanza Etica. Finanza Etica, una delle declinazioni appunto della finanza, molto importante perché distingue tra i vari investimenti che si possono fare quelli che hanno più, diciamo, non solo il rispetto dei criteri ESG, ma anche il rispetto di valori e condivisioni appunto di tipo etico. Ma poi c'è una novità importante per quanto riguarda gli studenti universitari, perché viene, per così dire, potenziato, semplificato e si spera attivato pienamente un fondo che esiste già da quasi 14 anni, ma tuttavia ha un po' nicchiato in questi anni. È il fondo studio per gli studenti con Consap, che mette una garanzia per i prestiti d'onore che possono essere erogati dalle banche.
Allora, già molte banche stanno erogando questo tipo di prestito, ma chiaramente spesso ci sono delle rigidità allo sportello, perché si chiedono molte garanzie di carattere personale, e quando gli studenti non ne hanno, ovviamente poter avere un finanziamento minimo da 25.000 euro, mi pare di capire, perché servono questi soldi per finanziare le spese universitarie e magari anche per pagarsi l'affitto se si va in qualche città particolarmente onerosa, come sta succedendo a Milano in questo periodo. È chiaro che appunto non si ha proprio una con capacità di trattativa molto alta, e quindi ecco che interviene la Consap mettendoci questa garanzia, un po' come funziona per il mutuo under 35, no? Per il mutuo per i giovani.
Esatto, proprio in quel modo lì, un po' alla stessa maniera c'è questa garanzia di Consap. Ripeto, il fondo esiste già da tempo presso Consap, però non essendoci stata un'attivazione piena dal punto di vista di questa garanzia, ha un po' segnato il passo. Ne parliamo, allora il numero per gli sms e whatsapp ve l'ha già ricordato Deborah, io ve lo ripropongo, 349-238-6666, oppure il nostro abituale numero verde 800 24 00 24.
Io tengo 25 gradi, ho provato a stare in casa con 18, ma anche con il cappotto avevo freddo, le mani gelate, con i guanti faccio fatica a mangiare anche il pane, ci racconta Alex. Quindi è ovvio che un po' dipende dalle nostre temperature corporee, però se tu devi stare a casa a 18 gradi e magari non è che fai ginnastica se stai a casa, magari fai un po' di movimento, ma se devi lavorare davanti ad un PC, magari stai in smart working, devo dire che molte ore questa temperatura io non ce la farei. Poi magari per qualcuno i 25 sono insopportabili, insostenibili, troppo, no?
Ma guarda, se sono sostenibili per la bolletta, insomma, sperando che non ci siano più le fiammate del prezzo più che quelle del gas, vediamo, andiamo al giornale radio del risparmio.
Tutti a fare legna, yeah!
Ciao Deborah e ciao Mauro, 25 gradi qua in Sicilia, girando in bici vi ascolto quotidianamente. Comunque, in casa io meno di 18 d'inverno non ci arrivo mai senza riscaldamenti. Buona giornata e complimenti ancora per la trasmissione.
Buongiorno Deborah e Mauro. Quando potete fare una puntata sul concordato preventivo? Grazie.
Allora, intanto l'abbiamo già fatta. Ieri abbiamo detto altre cose, perché ieri è stata una giornata X importantissima.
Sì. E ci ha scritto ma ai titolari di partita IVA, alle platee interessate dal concordato preventivo e dal ravvedimento speciale.
Aprite il cassetto fiscale, perché ci sono delle novità, una bella sorpresa.
Aprite il cassetto, c'è un condono nel cassetto, detto proprio così, insomma, brutalmente. Il viceministro Leo si arrabbierà, però tocca anche dirlo. Allora, abbiamo fatto una puntata il 24 di settembre, abbiamo ospitato Massimiliano Allievi, è stato molto puntuale e chiaro. Trovate la puntata se andate sul sito di Radio 24 o anche sulle maggiori piattaforme, cercate il podcast appunto di 2D Denari.
Ma se
torneremo,
si rende necessaria, esatto, sicuramente. Sì. La faremo, anche perché l'apertura del cassetto fiscale va fatta chiaramente per vedere qual è la situazione personale di ogni contribuente interessato, ma poi per pagare la cifra che si individua, quanto tempo c'è?
No, allora bisogna decidere più che altro l'adesione, se non ci saranno proroghe, entro il 31 ottobre al concordato preventivo biennale. I commercialisti stanno insistendo molto per far mandare un po' più in là questo termine. Non è detto che però vengano accontentati, perché tutto il sistema di chiusura delle annualità precedenti e il fatto di acconsentire al concordato preventivo per le annualità future regge parte della manovra che si sta per varare, che proprio tardo pomeriggio dovrebbe essere varata dal governo.
Quindi abbiamo ancora qualche giorno di tempo, sicuramente almeno 2 settimane fino alla fine del mese di ottobre, poi probabilmente anche noi avremo un rinvio, un supplemento, diciamo, di tempo per poter parlare di questo tema. Allora, i conti spiati, la situazione di Banca Intesa San Paolo, ieri una situazione della quale si parla molto, adesso le ultime si rifanno alla possibilità che tutti quei correntisti, anche alcuni molto 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 famosi, che sono stati, come dire, spiati da questo dipendente infedele, un po' troppo leggero nelle sue abitudini appunto di bisceglie, possano in qualche maniera rivendicare una sorta di indennizzo, di non so che cosa, anche perché i conti comunque, adesso non ci interessa assolutamente prendere le difese della banca, ma questi conti sono stati spiati, ma non è stato fatto nessun tipo di intervento, non ci sono delle somme che sono state, che ne so, spostate, trafugate, non è stato prelevato nulla, c'è stato solamente questo guardone dei conti altrui che è stato rimosso appunto dalla banca. Però ieri ne parlava stamattina anche Simone Spezia intervistando Lando Sileoni, che è il rappresentante del massimo, del più importante sindacato appunto dei bancari, ha riportato la posizione di Banca Intesa San Paolo, che risulta a questo punto anche indagata per questa vicenda. Però Mauro, la banca ha detto: da parte nostra massima collaborazione, però noi ne vorremmo parlare sicuramente in futuro di nuovo di questa vicenda.
Sì, un portavoce della banca ha spiegato che appunto la banca ha potuto procedere con la notifica presso l'autorità, il garante della privacy, ha sporto denuncia alla procura di Bari come parte lesa nei tempi, ha detto la banca, resi possibili da un processo esteso e accurato. Quindi sostanzialmente quando hanno avuto certezza che ci fosse questo comportamento scorretto, una volta che la struttura di controlli interni ha evidenziato le anomalie, ha precisato sempre la banca, hanno subito preso avvio la procedura disciplinare e l'analisi dei fatti. Nel mentre è stato sospeso cautelativamente il dipendente, si è avviata l'interlocuzione col garante privacy, integrando successivamente l'iniziale notifica con gli sviluppi della vicenda. Il dipendente è stato licenziato, come è stato reso noto in questi giorni, alla luce delle gravi e ripetute violazioni di norme, regolamenti e procedure interne. Solo a conclusione di tutto ciò la banca ha potuto procedere a sporgere denuncia come parte lesa sulla base dell'esposizione dei fatti, così come ricostruiti all'autorità giudiziaria. Questo è quello che ha dichiarato Intesa San Paolo. Come dicevi, Deborah, non ci sono stati però ammanchi, prelievi da questi conti spiati, c'è stata solo questa leggerezza, grave leggerezza, di andare a curiosare nei conti di chiunque, da quello che si è capito, gente più e meno famosa, insomma, perché era un po' pesca a strascico.
È partito dal suo entourage professionale, questo dipendente che faceva pure il commercialista, per poi andare a controllare anche i conti di Albano, di Federica Pellegrini, insomma di tanti personaggi. Quindi abbiamo capito che Intesa pure anche dei fior di clienti. Vabbè, allora, a parte, chiudiamola qua. Volevo leggere i tantissimi messaggi, Mauro, che ci stanno arrivando da ascoltatori che ci raccontano la loro abitudine appunto casalinga in termini di temperatura. Allora, intanto un ascoltatore ci racconta che è in smart e fa freddo a casa sua. Un altro ascoltatore: tengo il termostato a 21, ma mi sa che è ottimistico, il termometro digitale segna 2 gradi in meno. Andrea da Verona: per mantenere 25 gradi in casa bisogna scaldarsi prima. Ci manda un messaggio accompagnato da una foto: Gabriele sta segando della legna e quindi si sta scaldando anche in questo modo. Sergio: 18 gradi non li tiene nessuno, almeno 21-22, i 18 li tieni solo quando esci di casa e spegni il riscaldamento. Maurizio: a casa mia 21 gradi e lotto con mia moglie per non portarlo a 22 gradi, sono in Molise, 18 gradi, divorzio assicurato. Buon lavoro, Franco. Casa singola: Giuseppe, termo autonoma, teniamo 19 gradi e mezzo di giorno, 18 di notte. È Giuseppe appunto da Seregno che ci scrive. Infine i suggerimenti di Luisa: vestirsi da capo a piedi in lana pura è un cattivo conduttore del caldo ma anche del freddo. E domattina verremo con la termocoperta addosso.
Speriamo di no, ecco, speriamo magari che chi si occupa qui del riscaldamento nel palazzo non stia sentendo con troppa attenzione la nostra trasmissione.
Allora, Armando chiede: buongiorno Deborah, Mauro, volevo chiedere se un direttore di banca può vedere il saldo del mio conto. Io, allora, è ovvio che un direttore lo può vedere, soprattutto se noi chiediamo, se non utilizziamo solo l'home banking. Io posso raccontare che per questioni personali, per un familiare, chiedo spesso ad una banca di avere l'estratto conto perché mi serve per gestire delle spese. Quindi sulla base di una serie di autorizzazioni che la banca ha avuto da parte mia, alcune anche molto formali, è chiaro che i dipendenti possono vedere appunto i conti. Dopodiché il direttore però può vederlo se magari glielo chiediamo noi, ma sicuramente può anche vederlo. Il punto: che uso ne fai di queste informazioni? E soprattutto, che se una persona va in rosso sul conto e non ha l'autorizzazione a
non ha un fido,
non ha un plafond disponibile, e ci arrivano generalmente anche delle telefonate, no? Quando si verificano queste cose, quindi è evidente che la banca ha anche degli alert e certe posizioni le vede. Dipende poi che uso se ne fa. Qua c'era una persona che proprio era un voyeur e basta.
Esattamente, voyeur mi sembra il termine più indicato, o spione, insomma, che voleva vedere appunto le consistenze, i movimenti di tutti i conti. Ripeto, persone famose e meno famose poi in realtà. Allora, direi che a questo punto, io visto anche l'orario, passerei al primo ospite.
Certamente.
Parliamo di finanza etica, dai.
Per me 18 gradi vanno più che bene, però il problema è mia moglie che ne vuole 22. Secondo me il problema del cambiamento climatico legato al riscaldamento è tutto femminile.
Col cambiamento climatico, fortunatamente negli ultimi anni il riscaldamento manco l'abbiamo acceso. Abito in una zona collinare della Romagna.
26 gradi centigradi e siamo a Lecce, per cui di riscaldamento per ora non se ne parla.
In casa mia 15 gradi in camera da letto, qualche volta anche 14.
Ma io a 14 gradi d'inverno potrei morire, tre piumoni sopra il corpo. Maria Grazia ci scrive da Iesi: i termosifoni sono ancora spenti a casa mia, adesso 20 gradi e sole a palla. Maria Grazia dalle Marche, sempre belle notizie ci arrivano, così come ci arrivano delle belle notizie da Modena, dove dal 17, quindi fra due giorni, al 20 ottobre torna Festivalori, l'evento promosso da Valori.it e Fondazione Finanza Etica. Buongiorno alla direttrice di questa kermesse, Claudia Vago, benvenuta.
Buongiorno e grazie. Speriamo un po' più di 14 gradi in camera da letto.
Guardi,
mi è un po' spaventata.
Qua abbiamo delle lucertole, e però abbiamo anche degli animali che invece gradiscono delle temperature molto basse. Allora, il Festival della Finanza Etica per leggere la quotidianità. Che programmi vi siete dati quest'anno? Quali sono le tematiche più urgenti nell'agenda della finanza etica in questo momento?
Beh, insomma, il festival torna per il terzo anno e nei primi due abbiamo raccontato che la finanza etica non è fantascienza. Finanza etica è una cosa che può suonare un po' come un ossimoro, insomma, come fa la finanza, che immaginiamo essere una cosa brutta, sporca e cattiva ad essere etica. E quest'anno vogliamo dire che la finanza etica è una lente per interpretare la quotidianità ed è uno strumento, un modo per affrontarla. E fra i temi urgenti c'è sicuramente quello dei cambiamenti climatici, a cui si sta accennando, si accennava prima del mio intervento, e quindi di come in particolare i collegamenti con l'agricoltura che ha un doppio legame ovviamente con la crisi climatica, ma c'è anche il tema della guerra, del finanziamento alle armi. C'è il tema, lo affronteremo in particolare ospitando una delegazione che arriva dalla Palestina con persone che si occupano di microcredito e di progetti di sviluppo nel settore agroalimentare. Parleremo di intelligenza artificiale e di come l'intelligenza artificiale ha influenza sulla nostra vita e compreso anche gli aspetti finanziari della nostra vita. Questo perché la finanza ci riguarda tutti, che è un po' il leitmotiv del nostro festival, è una cosa che determina le nostre vite, di cui noi ci dobbiamo occupare, anche se abbiamo l'impressione che finanza sia una cosa difficile, complicata da lasciare agli esperti, e invece insomma appunto ci riguarda tutti.
E infatti avete adottato il claim quest'anno dipende da come usi i tuoi soldi. Qualche settimana fa io ho condiviso con i nostri ascoltatori questo concetto, quello del votare con il portafoglio, nel senso che anche se a volte non ce ne rendiamo conto, ogni nostra scelta quotidiana e magari ogni piccola spesa quotidiana in realtà è proprio anche una scelta di campo, non vorrei dire di natura politica, ma quasi, no, Claudia Vago? Quindi anche attraverso le nostre scelte di spesa al supermercato, nel vestirci, nel accendere i termosifoni e mettendoli ad una determinata temperatura, facciamo anche scelte di carattere etico, forse non sempre consapevolmente.
E anche quando facciamo scelte di risparmio o scelte di investimento è così, perché noi possiamo affidare i nostri soldi a una banca, a un fondo che li investe per sostenere la transizione ecologica, la transizione energetica, oppure a chi continua a finanziare le fonti fossili che sono causa della crisi climatica, o noi possiamo andare in piazza a manifestare contro la guerra e poi magari dare i nostri soldi degli istituti finanziari che producono e commerciano armi nel mondo. E quindi sì, assolutamente essere consapevoli di ciò che facciamo con i nostri soldi, e quindi dipende da come usiamo i nostri soldi, possiamo fare la differenza sia quando facciamo la spesa che anche appunto quando decidiamo come gestire i nostri risparmi o come investire i nostri soldi.
Senta, voglio regalare un sorriso ai nostri ascoltatori. Ad un certo punto nel vostro programma viene riportato questo, viene rinnovato l'appuntamento con Valori in Tavola, il progetto sviluppato dal Circolo della Ciambella e da Slow Food Modena per stimolare i ristoranti modenesi ad inserire nei loro menù piatti sostenibili. Questa immagino che sia stata la sfida più importante di tutto l'intero festival. Che cosa intendete a Modena esattamente con piatto sostenibile?
Esatto, in generale in Emilia con tutta la carne che si mangia da queste parti. Beh, per esempio la carne non è esclusa dai menù sostenibili, però si cerca di valorizzare quella carne che normalmente viene scartata, quindi tutto il quinto quarto, tutte le frattaglie, insomma, e, tutti quegli elementi che altrimenti in cucina diventano rifiuto e vengono buttati via. E, è una bella sfida, è interessante, però è anche un modo per recuperare piatti della tradizione, un modo per recuperare abitudini che si sono perse in una sorta di omologazione, insomma, della cucina che ci porta a mangiare sempre le stesse cose.
Caro Mauro, 20-30 anni fa parlare di finanza etica significava semplicemente, che ne so, adottare un principio di investimento che escludesse il fumo, le armi, eccetera. Oggi è diventato invece un concetto a 360 gradi che racchiude molti ambiti della nostra vita.
Se volete saperne di più c'è il sito festival.valori.it. Il festival comincia giovedì, quindi dopodomani, e si concluderà domenica. Volevo chiedere un'ultima cosa a Claudia Vago, se è possibile seguire qualcosa del festival o anche tutti i vari incontri da remoto.
Sì, alcuni eventi sono trasmessi in streaming e nel sito troverete le indicazioni su quali sono questi eventi. Ahimè, chi sarà lontano non potrà venire, vabbè, alla serata finale di Eticanto, che è il nostro premio musicale per la migliore canzone a tema sociale, diciamo. E ancora peggio, domenica abbiamo un pranzo in cui parliamo di sostenibilità del cibo mangiando.
Dire che quello in streaming non è efficace, ecco. Non è efficace, non raggiunge tutta la sua massima efficacia.
Non è ancora possibile giovarsene in streaming. Allora vi ringraziamo, ovviamente buon appetito per quando sarà domenica, ma soprattutto adesso buon lavoro per il festival che comincia giovedì. Grazie Claudia Vago.
Arrivederci.
Vado a fare la borsa, vado a vedere se Wall Street oggi
ma
è
Wall
aperta.
Street
non mi dire niente, guarda che mi devo cospargere il capo di cenere.
Quest'ora secondo me è chiusa,
sì, anche ieri non era chiusa
insistere.
Quest'ora poi però l'ho data chiusa per tutto il giorno. Il Columbus Day quest'anno mi ha fatto i dispetti.
Magari non avevano aperto.
Però devo dire che alcuni ascoltatori se ne sono accorti. Avete fatto bene, segnalateci tutte le capronate che diciamo innumerevoli nel corso della giornata, ma ieri prontissimi.
Ma se avevano perso la chiave, ad esempio, non potevano aprire le borse.
Data breach.
Di denari.
Accendere il riscaldamento già da ora? Chi sono? Il figlio di Berlusconi. Calze di lana e doppia maglia sopra.
Buongiorno, quando qualcuno mi pagherà la bolletta rispetto alle regole dell'accensione, però adesso la bolletta la pago io, accendo quando voglio.
Ma guardate che la bull dell'acqua calda, come facevano i vecchietti, è una manna del cielo.
Ciao, io sono una autonoma, però sono ligia a quello che dice la legge, compatibilmente con il mio stato di salute del momento, visto che sono una diversamente giovane da mo. Allora, io tengo 20 gradi, 21 proprio in pieno inverno, però devo dire che ho fatto il cappotto.
Io ho fatto per anni il direttore di filiale, adesso sono sempre in filiale con altre mansioni, ma noi ovviamente abbiamo la possibilità di guardare i conti ai nostri clienti, altrimenti non sapremo come fare. Chiaramente, per quanto è ovvio, siamo tenuti a comunicare il contenuto dei conti, eccetera, eccetera, esclusivamente ai nostri clienti.
A Vabbè, ma quella storia di Bisceglie era tutta un'altra vicenda di una persona che proprio aveva questo prurito di andare a vedere le situazioni appunto di personalità. Prima è partito dal suo entourage personale, si è fatto i fatti di casa sua, dopodiché si è lasciato
scappare. Poi si è allargato sul territorio,
esatto,
appunto,
nazionale direi.
Prima locale, poi nazionale.
Vabbè, lasciamo allora, stare questa vicenda.
Anche se vi siete scaldati molto e vi ringraziamo, ecco, per le questioni del riscaldamento, però
ma
adesso...
veramente, io penso che sta vincendo in termini di messaggi da parte dei nostri ascoltatori, proprio sta superando la statistica del periodo.
Sì, forse anche
argomento.
Quella di certe misure fiscali, lavori in casa, eccetera. Bene, allora, nonostante questo, però, noi ora invece parleremo di un aiuto importante per gli studenti universitari, perché, come vi abbiamo spiegato, c'è questa garanzia di Consap per quanto riguarda i prestiti d'onore. Questo fa sì, o dovrebbe far sì, è una normativa recentissima, è stata una correzione, un emendamento al decreto sport e istruzione in vigore definitivamente, convertito definitivamente a fine luglio, dovrebbe far sì che i prestiti d'onore abbiano una maggiore presa per quanto riguarda gli istituti di credito.
O quantomeno una semplificazione anche nella richiesta appunto di questi prestiti, che già possono essere chiesti alle banche, ma serve generalmente una ampia gamma di garanzie, e allora ci mette, come dire, una mano la Consap.
Potete comunicarci la vostra esperienza, se siete interessati, dubbi, le domande, 800 24 0024, l'abituale numero verde, oppure 349 238 6666, intanto che siete lì che sistemate il termostato e la caldaia. Se volete sapere qualcosa di più sul prestito d'onore, noi abbiamo il piacere di ospitare Sestino Giacomoni, presidente Consap, concessionario dei servizi assicurativi pubblici SPA. Buongiorno e benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Devo dire che volevo fare i complimenti ai conduttori, sia a Deborah che a Mauro, perché ho ascoltato la trasmissione diverse volte e fate un vero servizio sociale. La vostra è una funzione importantissima, perché riuscire a far conoscere, a comprendere iniziative che senza il vostro lavoro rischiano di non essere conosciute dai cittadini. Quindi voi come Consap state svolgendo un importante ruolo sociale, e ho sentito la presentazione che avete fatto una sintesi perfetta. In realtà il fondo per lo studio, cioè il fondo per garantire l'accesso al credito per gli studenti meritevoli, e sottolineo meritevoli, esiste sin dal 2010, cioè fu istituito dal governo Berlusconi, allora la Meloni era ministro della gioventù. Devo dire, ottima intuizione, ottima idea, non è mai decollato. Quando sono arrivato in Consap circa un anno fa, facendomi portare le carte dei circa 40 fondi che gestiamo, mi sono reso conto che in 14 anni erano arrivate soltanto 2000 domande. Verificando con gli operatori e anche col sistema bancario, abbiamo compreso che il punto debole era il fatto che non c'era la garanzia di ultima istanza dello Stato. Cioè vuol dire che se la Consap, che garantiva il 70%, se il fondo fosse fallito, le banche si trovavano a dover risarcire il 100% se lo studente non restituiva. A questo punto siamo riusciti, grazie all'impegno in primis del Presidente del Consiglio, che era stata l'ideatrice del
certo
2010
che
di questa idea.
Sarà stata sensibile al tema, mi immagino,
molto,
avendolo ideato.
Avendo l'ideato, infatti ci ha mandato un messaggio in occasione del trentennale di Consap, proprio a novembre dello scorso anno, dicendomi: caro Presidente, per favore potenzi e rilancia il fondo per lo studio, a cui tengo molto. Tengo molto perché è un modo per garantire il diritto al futuro ai giovani. Cioè, vedete, noi stiamo vivendo un'epoca senza precedenti, c'è una profonda incertezza e paradossalmente per la prima volta le nuove generazioni rischiano di stare peggio delle generazioni precedenti, cioè i nostri figli rischiano purtroppo di avere prospettive peggiori dei padri. Allora a questo punto c'è un unico modo per prendere l'ascensore sociale: impegno e studio. E nel nostro paese i dati allarmanti ci dicono che abbiamo il più alto numero di giovani che non studiano e non lavorano, e abbiamo la più bassa percentuale di laureati, solo il 29%, in Europa peggio di noi fa solo la Romania. Di fronte a questi dati abbiamo deciso di intervenire, e grazie ovviamente all'input del Presidente del Consiglio e alla collaborazione del Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, che è competente in materia, il Ministro Abboti, il Ministro dell'Università, il Ministro dell'Economia, siamo riusciti in tempi rapidissimi a far approvare questo emendamento. Oggi c'è la garanzia di ultima istanza dello Stato, quindi possiamo dire che le banche non hanno più scuse per non concedere questo prestito.
Allora, fino ad ora, Presidente, avevamo questo dato: sono state state solo 23 le banche aderenti al fondo. L'obiettivo è arrivare addirittura 250 banche, non sapevo neanche che arrivassimo a questa cifra in Italia in termini di banche appunto presenti sul territorio. Come funzionava fino a questo momento? Nel senso che lei ci ha ricordato come il fondo esistesse già, ammettendo appunto di avere questa necessità. Un giovane si presentava in banca e doveva chiedere appunto l'erogazione di questo prestito d'onore. Di che cifre parliamo intanto? Di che disponibilità? Su che disponibilità può contare un giovane che oggi si presenta in banca a fare questa richiesta, e soprattutto deve certificare che questi soldi servono per l'università, per l'istruzione, o possono anche servire per pagare le spese accessorie di una visita universitaria fuori sede?
Allora, guardi, innanzitutto mi lasci dire, il numero delle banche è quello che ha allarmato anche me, perché quando noi gestiamo anche il fondo mutui prima casa per i giovani, il fondo mutui prima casa con la garanzia di ultima istanza dello Stato funziona benissimo, tant'è che in questi 14 anni sono stati erogati circa 530.000 mutui grazie a questa legge, e lì hanno aderito 250 banche, ecco da dove viene il numero, mentre al fondo per lo studio hanno aderito soltanto in 23, ma perché, come le dicevo, mancava la garanzia di ultima istanza. La nostra speranza è che ora, con la garanzia di ultima istanza e grazie al vostro servizio di informazione, come state facendo, i giovani sappiano che c'è questo strumento, che al momento, io quindi le dico, allo stato attuale consente di avere un prestito fino a 25.000 euro, cioè 5.000 euro l'anno per chi studia per 5 anni. Tentativo che io sto facendo è quello di portarlo a 50.000, perché ritengo che con questa somma oggi un giovane non riesce a pagare, oltre agli studi, anche l'affitto. Vi faccio un conto semplicissimo: la Sapienza si arriva a pagare tasse universitarie intorno ai 3.600-4.000 euro, una stanza a Roma costa minimo 600 euro al mese, quindi ecco qui che 10.000 euro l'anno per chi volesse studiare, soprattutto se sono fuori sede, servono. Io dico, è un delitto se c'è un giovane capace che vuole studiare che non lo faccia perché non ha le risorse. A questo punto mettiamo in gioco la Consap con lo Stato, quindi una garanzia del 70%, chiediamo alle banche di garantire il restante 30%, chiediamo ai giovani un'unica cosa: di impegnarsi, cioè l'unico requisito richiesto è il merito, il che vuol dire che il giovane deve aver preso almeno 75 su 100 alla maturità e si deve impegnare a fare gli esami, che verranno ovviamente certificati da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'Università. Gli esami richiesti sono almeno la metà l'anno. Perché? Perché questo è uno strumento che si rivolge anche a quei giovani che magari studiano e lavorano, che magari non hanno i mezzi economici ma che si vogliono impegnare. E io quello che dico non va visto come un prestito, va visto come un vero investimento.
Presidente, si fermi. Aspetti. Lì è un tema molto importante.
Allora, consap.it, sezione cittadini, se volete tutti i dettagli, intanto che noi ascoltiamo il traffico.
Mauro, Deborah, demme il traffico che devo andare in ferramenta a Tori Bitcoin.
Due di denari.
Deborah, Mauro, mettiamola così: ognuno ha il suo wireismo.
Altro che il riscaldamento, qui in Sardegna oggi bisogna accendere l'aria condizionata, ci sono 33 gradi esatti ora.
E abbiamo capito che il tema che ha scaldato questa mattina era proprio l'accensione possibile da oggi degli impianti di riscaldamento, ma che per fortuna non è ancora necessario accendere perché le temperature sono gradevoli, tutto a beneficio delle nostre tasche e delle nostre bollette. Il diritto allo studio.
A proposito di tasche, allora torniamo alle tasche degli studenti e alla garanzia che adesso Consap può prestare come ente di ultima istanza, proprio come prestatore di ultima istanza, in modo da garantire le banche e stimolare in maggior misura di quanto non sia successo finora a erogare i prestiti d'onore agli studenti. Si chiamano prestiti, quindi poi vanno restituiti. Sestino Giacomoni, che è il presidente di Consap, ci sta spiegando come funziona il fondo. Le domande sono due: i tempi di restituzione e l'altra, la semplificazione, perché sappiamo che Consap sta studiando una piattaforma che dovrebbe consentire allo studente di fare tutto in anticipo, cioè di avere una sorta di certificazione della possibilità di ottenere questo prestito e andare in banca con la certificazione. Quando sarà pronta questa novità e entro quanto lo studente poi deve restituire il prestito che riceve?
Allora, innanzitutto va restituito dopo 30 mesi dall'ultima tranche, vuol dire che il ragazzo si è laureato, ha trovato un lavoro e inizierà a restituire, e lo può fare da lì da 2 ai 15 anni, quindi poi ogni banca ovviamente applica le sue condizioni, e noi stiamo facendo in modo, proprio garantendo con la garanzia dello Stato al 70%, cercando di coinvolgere anche Cassa Depositi e Prestiti del FEI, di far sì che le condizioni siano sempre migliorative e soprattutto di mettere in competizione le banche. Venga la domanda che le diceva sulla semplificazione. Il primo obiettivo è stato introdurre la garanzia di ultima istanza e ci siamo riusciti già a luglio. Adesso stiamo lavorando come Consap a una piattaforma informatica che ci consenta di semplificare e digitalizzare la procedura. Perché? Perché il fondo nato nel 2010 in realtà prevedeva una procedura che vedeva lo studente andare in banca almeno 3 o 4 volte. Oggi i ragazzi con la tecnologia non sanno più cos'è la banca, perché la banca è nel cellulare, e quindi noi vorremmo, e ci stiamo lavorando, rafforzare la piattaforma informatica, fare in modo che il giovane possa accedere dal sito Consap direttamente al sistema del prestito. Saremo noi, attraverso un ente certificatore, a riconoscere il primo requisito, cioè che abbia almeno il 75 su 100, verrà certificato da un ente certificatore. A quel punto il giovane, con questo certificato, con questa garanzia di Consap, può vedere sul sito della Consap quali sono le banche che aderiscono, io mi auguro che siano molte di più delle attuali 23, e può scegliere le condizioni migliori. Quindi, nella mia speranza, il giovane dovrà andare in banca solo una volta a firmare il contratto. I tempi quali sono? La cosa più difficile è la modifica alla normativa primaria, l'abbiamo fatta. Adesso i ministeri competenti, il ministro per le politiche giovanili, per l'università, stanno lavorando a quello appunto che è il decreto attuativo. Quindi siamo in attesa di queste modifiche delle procedure e noi stiamo lavorando alla nostra piattaforma informatica. Io mi auguro che con il nuovo anno sia operativa anche la semplificazione e la digitalizzazione. Nel frattempo il Ministero delle Politiche Giovanili, cioè il Ministero dello Sport, sta mettendo a punto un nuovo protocollo da sottoscrivere con l'ABI. A quel punto vediamo le banche aderenti e io mi auguro veramente che con l'inizio del nuovo anno, con una bella campagna tra virgolette di pubblicità progresso fatta anche sui social oltre che sulle radio e sulle TV, i giovani possono avere accesso a questo strumento in maniera semplice. Voi dicevate il diritto allo studio, io dico un vero e proprio diritto al futuro, cioè studiare è l'unico modo per poter prendere quell'ascensore sociale che spesso sembra bloccato, ma che consentirà ai nostri figli di tornare a star meglio dei loro padri, perché come vi dicevo all'inizio, in quest'epoca di profonda incertezza per tutti i rischi che conosciamo, anche geopolitici, rischiamo che le generazioni attuali siano peggio di quelle passate.
Certo. Allora sì, un minuto, Mauro, vai tu.
Allora dico solo una cosa, tutti coloro che si stanno chiedendo ma dove trovo le banche? Consap.it, andate nella sezione cittadini, poi trovate appunto il link, il passaggio per arrivare al fondo allo studio, e lì c'è l'elenco delle banche presso le quali attualmente è possibile richiedere il finanziamento. Poi anche noi condividiamo l'auspicio del presidente Sestino Giacomoni, speriamo che da 23 banche si arrivi presto a 250.
Certo. Un'altra ascoltatrice invece, Alessia, fa un po' una riflessione che guarda anche agli Stati Uniti, dove come sappiamo c'è stata anche questa iniziativa del presidente Biden che ha voluto riconoscere una sorta di moratoria per tutti i ragazzi fortemente indebitati per le spese universitarie, che sappiamo non appena entrano nel mercato del lavoro devono ripagare questo mostruoso debito universitario che contraggono. Non abbiamo il tempo oggi di fare anche un ragionamento su questo, ma in ogni caso magari per qualcuno questa forma di sostegno è invece proprio un aiuto allo studio, perché altrimenti non se lo potrebbero permettere. Quello che volevo chiedere, Presidente, in 10 secondi, molti ragazzi meritevoli ottengono delle borse di studio che azzerano le rette universitarie. Possono chiedere ugualmente il prestito magari solo per pagare la casa?
Ma guardi, certo, il messaggio è questo: ovvio che le borse di studio ci sono e meno male che ci sono, vanno ai più meritevoli, sono ovviamente un numero limitato perché azzerano tutti i costi.
Però non è che la borsa di studio esclude la possibilità di chiedere il prestito.
Questo è uno strumento in più legato solo al merito, ma anche perché semplicemente io vorrei che il giovane avesse fiducia in se stesso, nelle sue capacità, e anche se un giovane di buona famiglia in realtà magari vuol fare arte, il padre vuole che fare ingegneria, è giusto che questo giovane investa
però
su se stesso.
Però francarsi dalla famiglia, grazie Presidente.
Ma io ritengo che il merito sia la cosa più importante. Mi lasci dire, c'era il premio Nobel James Heckman che diceva aiutare le famiglie crea sviluppo. Io sostengo che aiutare i giovani a studiare creerà una società migliore e avranno ritorno tutti, perché certamente il sistema paese che ne avrà un beneficio.
L'istruzione è la forma migliore di investimento. Presidente, purtroppo non riusciamo ad andare avanti, ma la reinviteremo, visto che è così entusiasta.
Anche perché ci sono diverse novità che lei ci ha annunciate, ecco. Quindi quando vuole torni a raccontarcele. Grazie a tutti, grazie dell'ascolto. Deborah, ci vediamo
a domani. A domani.